sono Stefano Labate e questo è Wine Hub, il podcast con una intervista a settimana sul mondo del vino e sui cambiamenti che sta affrontando. Mentre i consumi diminuiscono e mutano, i costi si alzano e fanno i conti con crisi internazionali, cambiamenti climatici e risorse limitate, tecnologie emergenti. A Wine Hub parliamo con chi conosce davvero bene queste sfide e le nuove soluzioni con cui il settore del vino continua a evolvere. C'è una parola che è diventata abituale nel mondo del vino, e non solo del vino: la sostenibilità. Se ne parla molto, eppure abbiamo forse un problema con la sostenibilità del vino in Italia. Quanto è davvero importante? Che cosa dice l'Unione Europea e che cosa dicono i mercati? Qualcuno può stare a guardare o è una questione che riguarda tutti? Per capire la portata della sostenibilità nel nostro settore, parliamo oggi con Denis Pantini, responsabile agroalimentare e Wine Monitor di Nomisma. Denis è la persona giusta perché Wine Monitor è l'osservatorio di Nomisma sui mercati del vino, sui trend, sulle questioni legate alle imprese italiane. Benvenuto a Wine Hub, Denis. Facciamo un po' di chiarezza su questa parola che è molto usata. Definiamo sostenibilità nel settore del vino.
Il termine sostenibilità, come dicevi tu, oggi è una sorta di mainstream che non riguarda solo il settore vitivinicolo, ma un po' tutta l'economia. Una definizione precisa non c'è, ma si vuole ricondurre un'attività sostenibile quando non pregiudica, diciamo così, le risorse naturali che noi dovremmo lasciare ai nostri figli e nipoti. Quindi tutto viene fatto con il rispetto di quelle che sono le risorse cosiddette finite. Poi ovviamente l'Unione Europea sta legiferando sulla questione della sostenibilità, mettendo anche, imponendo degli obblighi, come ad esempio la redazione del report di sostenibilità che dal 2025 comincerà prima a interessare le aziende quotate, ma di lì in avanti anche le altre aziende, ad esempio sopra i 40 milioni di fatturato, e quindi diventerà anche un obbligo che dovrà declinarsi nel comportamento delle singole attività. Di solito quando si parla di sostenibilità si pensa a tre pilastri fondamentali, che sono quello economico, sociale e principalmente ambientale, che è quello che la gran parte anche dei consumatori tende a, diciamo così, a considerare quando pensa alla parola sostenibilità.
Approfondiamo il tema della percezione del consumatore su che cosa sia sostenibilità. E questo è così importante per l'impatto che ha sul comportamento di acquisto e quindi su quello a cui le aziende devono prestare orecchio. Che cosa è un vino sostenibile per un consumatore?
Noi nelle nostre attività che solitamente facciamo in termini di consumer survey cerchiamo di capire presso il consumatore qual è la percezione rispetto ad alcuni trend nel settore del vino, e in questo abbiamo anche chiesto cos'è per il consumatore un vino sostenibile o quando è che può essere definito tale. Chiaramente la gran parte dei consumatori pensa alla sostenibilità ambientale, quindi cito proprio i numeri dell'ultima indagine fatta per l'osservatorio Valor Italia: il 25% degli italiani pensa che un vino sia sostenibile quando viene prodotto attraverso un minor utilizzo di agrofarmaci o fertilizzanti, un altro 19% quando rispetta la biodiversità e un altro 15% quando ha un minor impatto energetico. Ma non c'è solo la sostenibilità economica. Una cosa che è interessante segnalare è che in particolare proprio dopo il Covid quella che è emersa è anche la sostenibilità sociale. E infatti una buona parte degli italiani pensa che un vino sia sostenibile quando garantisce uno sviluppo economico e sociale dell'azienda che la produce, oppure determina un giusto reddito ai lavoratori. In più c'è anche il rispetto culturale e paesaggistico. Quindi diciamo, ecco che la definizione di sostenibilità si allarga e non è più solo riconducibile alla questione ambientale.
Abbiamo dunque una definizione di sostenibilità allargata e ci sono diverse percezioni da parte dei consumatori. Ma quali certezze abbiamo? Chi certifica che un vino sia sostenibile o che un produttore ha comportamenti sostenibili? Che garanzia abbiamo che l'uso di questa parolina magica sostenibile sia corretto?
Allora, guarda, nel mondo del vino esistono diverse certificazioni, molto volontarie, al momento nessuna obbligatoria, cioè non siamo ancora nella fattispecie, ad esempio, della certificazione biologica che ha un riconoscimento univoco a livello europeo. In Italia oggi ci sono diversi protocolli legati alla sostenibilità, forse il più diffuso è sicuramente quello legato a Qualitas, ma c'è anche quello del Ministero dell'Ambiente, Viva, così come è stato uno sforzo, diciamo, di armonizzazione negli ultimi anni di creare un protocollo di sostenibilità da parte del Ministero dell'Agricoltura, che oggi è quello legato al sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Quindi questi sono i tre grandi ambiti, o meglio protocolli di certificazione, a cui un produttore vinicolo ad esempio può fare riferimento per poter certificare i propri vini o la stessa azienda e anche il territorio, perché un aspetto interessante è che la sostenibilità non è solo legata al singolo produttore, ma può essere anche territoriale, ad esempio legato a una denominazione. Questi protocolli ovviamente cosa fanno? Individuano dei comportamenti da tenere, rispettosi dell'ambiente, rispettosi dell'ambito sociale, e quindi una volta riconosciuti questi comportamenti virtuosi, il consumatore sa che quel vino prodotto segue determinati disciplinari che possono essere definiti comportamenti sostenibili.
Quante sono le aziende certificate sostenibili? Che trend ci sono in Italia? Ci sono paesi avanti invece in questo percorso? Abbiamo qualche caso emblematico?
Guarda, da un punto di vista della numerosità delle aziende che oggi sono certificate secondo protocolli sostenibili, posso citare il caso Qualitas, che negli ultimi tre anni ha avuto una forte impennata. Pensate che nel 2020 erano 23 le aziende certificate secondo questo protocollo sostenibile, ad agosto 2023, cioè tre anni dopo, sono arrivate a 280, ma si tratta di un trend sempre più in crescita, un po' proprio per come dicevamo prima, c'è una maggior sensibilità del consumatore e, non ultimo e non meno importante, anche una sorta di indirizzo normativo da parte dell'Unione Europea ad arrivare a questo comportamento sostenibile. La cosa che mi preme sottolineare è che ovviamente la sostenibilità in Italia arriva dopo che molti altri paesi negli anni passati avevano già sperimentato protocolli di sostenibilità. Faccio un esempio. Negli Stati Uniti, in particolare nella California, che è la principale regione di produzione del vino, l'anno scorso erano identificate almeno 178 cantine che potevano essere considerate sostenibili per circa un terzo di tutto il vigneto della California. Quindi diciamo che c'era una buona componente di produzione vitivinicola che già seguiva, anche in questo caso, sempre protocolli volontari di sostenibilità. Forse il caso più emblematico è quello della Nuova Zelanda, perché anche i neozelandesi hanno un protocollo di sostenibilità e qui addirittura quasi il 100% di tutto il vigneto è considerato sostenibile. Quindi si capisce come fondamentalmente la sostenibilità non sia un affare meramente europeo o nazionale, ma ormai è diventato globale.
Parliamo dell'impatto della sostenibilità sul mercato. La certificazione di sostenibilità di un vino può essere un vantaggio competitivo rispetto ad altri vini su un mercato, una differenziazione rispetto a un concorrente. Ma sappiamo che in certi paesi c'è una sensibilità più spiccata a queste certificazioni. Paesi esteri che stanno richiedendo la sostenibilità, la certificazione della sostenibilità, come un requisito di ingresso. È una certificazione che si sta aggiungendo alle altre certificazioni in etichetta per vendere il vino italiano all'estero. Che cosa sta succedendo?
Guarda, la cosa interessante è che sempre attraverso un'indagine svolta sulle aziende vinicole italiane abbiamo chiesto quali sono le certificazioni più importanti per avere, non dico un successo sul mercato, ma quantomeno un posizionamento importante. Ovviamente le principali certificazioni che i produttori italiani riconoscono sono quelle legate alle denominazioni, quindi i vini DOC, DOCG, IGT, quelli biologici e quelli sostenibili. Il dato interessante è che sia per i consumatori, ma anche per gli operatori commerciali, importatori, distributori, eccetera, la DOC, quindi la denominazione di origine, è il primo requisito, cioè è la certificazione più importante per avere accesso al mercato. Il biologico pare essere più importante per gli operatori rispetto ai consumatori, così come anche le certificazioni di sostenibilità. Nel senso che la certificazione di sostenibilità ha un maggiore impatto di interesse negli operatori rispetto ai consumatori. E questo è anche desumibile per alcuni mercati, in particolare quelli del nord Europa, quelli scandinavi, dove addirittura, penso ad esempio al mercato svedese o al monopolio svedese o norvegese, ci sono proprio dei tender dedicati esclusivamente ai produttori di vini sostenibili che hanno certificazioni riconosciute, come ad esempio quella di Equalitas. Quindi tu, per accedere su quei mercati, hai una sorta di canale privilegiato nel momento in cui il monopolio realizza, effettua questi bandi, questi tender, per poter appunto approvvigionarsi di vino italiano.
Nell'ambito del Green Deal, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità. Si vuole ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e si vuole promuovere le pratiche sostenibili. Le prescrizioni, per esempio, sui report, che oggi interessano solo le aziende più grandi, sono destinate a interessare progressivamente anche quelle più piccole. Quindi la sostenibilità non è solo un'opzione, una scelta del produttore che ci crede, ma sta per diventare per molti anche una questione di rispetto della legge, di accesso ai finanziamenti?
Sì, guarda, allora il tema della sostenibilità, come dicevamo all'inizio in premessa, è un tema trasversale che tocca tutti i settori economici e in questo l'Unione Europea è molto, diciamo, decisa nel portare avanti anche un sistema di obbligatorietà che andrà a toccare inizialmente le aziende più grandi, dove obbligatorietà intendo la presentazione di un report che non sarà più volontario ma diventerà obbligatorio seguendo determinati requisiti che darà l'Unione Europea e che anzi ha già definito e che sarà addirittura, fra virgolette, certificato o sottoposto al controllo della società di revisione. Quindi mentre oggi, che so, i report di sostenibilità venivano costruiti un po' sulla base di quello che per un produttore, per un'impresa potevano essere più interessanti da divulgare ai propri stakeholder, da 2025 bisognerà seguire delle regole precise. Nel caso del vino, così come dell'agricoltura, al di là di questi che sono, diciamo, delle normative cogenti che interverranno, c'è poi tutta la questione di quello che è la strategia del Green Deal e del Farm to Fork, cioè già oggi molti finanziamenti che passano attraverso politica agricola comune o anche alcune direttive che interessano in particolare il settore agricolo e alimentare devono sottostare a quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità individuati nel Farm to Fork. Quindi tutto questo per dire che non c'è solo, diciamo così, la libera iniziativa del produttore nel rispondere ai nuovi desiderata dei consumatori verso un maggior approccio sostenibile, ma c'è anche un impianto normativo e quindi un quadro di regolamentazione che interesserà sempre di più tutti i settori dell'economia, vino compreso.
Però intanto bisogna cambiare, fare nuovi piani, degli investimenti, delle nuove attività, c'è un problema di competenze, strumenti, certificazioni. Alcune aziende raccontano di aver raggiunto dei risultati positivi non preventivati nell'aver adottato dei percorsi di sostenibilità. Però intanto è un costo, un problema per chi la deve affrontare.
Guarda, allora c'è da dire una cosa, che essere sostenibili ovviamente ha un costo in più rispetto a chi non effettua o realizza o mette in atto comportamenti non sostenibili. Però c'è anche un po' un altro aspetto che spesso non viene considerato, è che seguire protocolli di sostenibilità significa anche organizzare meglio l'attività produttiva e da un punto di vista utilizzare meno input produttivi. Quindi facendo il bilancio molto spesso ci si accorge che in realtà questo sacrificio richiesto ai produttori di seguire un determinato protocollo di sostenibilità poi si declina o ha l'effetto di avere un risparmio in termini di costo. Faccio un esempio: se oggi un agricoltore effettua dei trattamenti con agrofarmaci e fertilizzanti non seguendo nessuna procedura, magari attraverso un comportamento di sostenibilità ci si può rendere conto che effettivamente c'è un risparmio molto importante in termini di costo legati a questi mezzi tecnici. Ma non è solo questo, anche da un punto di vista organizzativo all'interno dell'azienda, perché poi vengono, che so, responsabilizzati maggiormente i dipendenti e portati a svolgere alcuni comportamenti che, se non fossero seguiti in una logica di protocollo di sostenibilità, magari avrebbero o perderebbero tempo, avrebbero costi più elevati. Quindi tutto questo per dire che non è detto che la sostenibilità costi di più, perché magari andando a fare il bilancio quello che si ottiene, che si scopre è che magari c'è un risparmio in termini di costi che poi va a controbilanciare quegli sforzi che devono essere fatti per seguire questi protocolli di sostenibilità.
Restiamo su questo aspetto del cambiamento e dell'innovazione. Lo abbiamo visto anche con il digitale. L'innovazione si innesta spesso là dove ci sono aziende più strutturate. Sappiamo purtroppo però che molte aziende italiane del vino, che magari producono grande eccellenza e sono appunto così tipiche del settore, scontano la piccola dimensione proprio nella questione dell'innovazione.
Un aspetto che l'Unione Europea ha stressato nel momento in cui ha emanato il piano di azione del Farm to Fork è stato quello di dire agli agricoltori: io chiedo uno sforzo in più, ma voglio dare anche strumenti in più che possono passare ad esempio alla transizione digitale. Quindi transizione ecologica deve andare di pari passo con la transizione digitale. Ora è chiaro che questo è più facile a dirsi che a farsi, nel senso che per alcuni contesti agricoli come quelli del centro nord Europa, dove le superfici medie delle aziende vanno oltre i 50 ettari, è più facile applicare l'agricoltura di precisione 4.0, che può effettivamente permettere dei risparmi in termini di input tecnici e quindi andare verso l'obiettivo della sostenibilità. Per un paese come l'Italia, dove la superficie media agricola per aziende è di 7 ettari e anche nel vino non arriviamo ai 4-5, è chiaro che questo diventa più complicato. E diventa più complicato perché un dato che era emerso dall'ultimo censimento faceva vedere che le aziende più innovative, che utilizzavano più la digitalizzazione, erano quelle con le superfici medie più rilevanti, sopra i 50 ettari, e quelle condotte da giovani agricoltori. Purtroppo però in Italia quelle sopra i 50 ettari sono meno del 5% del totale e quelli condotti da agricoltori sotto i 40 anni sono meno del 10%. Quindi questo fa capire come effettivamente per l'Italia questo connubio transizione ecologica e transizione digitale non è così facile da portare avanti.
Un'ultima domanda prima di lasciarci. La sostenibilità può essere una priorità attuale per qualcuno e al contempo una moda, un lusso, un accessorio per qualcun altro? Tu che cosa vedi per il prossimo futuro delle aziende del vino?
Guarda, allora c'è da dire una cosa, che se fino a qualche anno fa si poteva definire la sostenibilità come un ulteriore elemento di differenziazione e di marketing, oltre a quello che potrebbe essere chiaramente anche l'aspetto morale di dover lavorare o produrre secondo criteri di sostenibilità, nei prossimi anni diventerà una condizione sine qua non, cioè diventa un'obbligatorietà. Per cui, volenti o nolenti, le aziende devono pensare di fare questo passaggio, che per alcuni sarà più costoso e più difficile, per altri meno. Però diciamo la direzione è segnata, si sta andando verso quell'obiettivo. Ora, è chiaro che le aziende più piccole probabilmente soffriranno di più, ma soffriranno in senso relativo, nel senso di dover dire che per raggiungere quegli obiettivi devono sforzarsi maggiormente magari di aziende più grandi. Questo non toglie però che non ci possano essere delle strategie anche collettive, ad esempio di aggregazione o di utilizzo in comune con altri produttori più piccoli di quelle tecnologie che oggi sono limitate in termini di efficienza economica solo a quelle più grandi. Poi ovviamente quello che noi pensiamo, ma che di solito segue tutti i processi innovativi, è che l'innovazione all'inizio ha delle barriere all'entrata, all'ingresso, ma poi con gli anni diventa di più facile utilità e consumo per tutti. Quindi se oggi una innovazione in agricoltura che magari riguarda le aziende più grandi, è molto probabile che fra 5-6 anni sia facilmente utilizzabile anche dalle aziende più piccole, proprio perché il progresso tecnologico permette di arrivare a questo obiettivo.
Grazie a Denis Pantini di Wine Monitor. Wine Hub per oggi si ferma qui, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!